sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Professore, tre pomodori camminano per la strada. Papà pomodoro, mamma pomodoro e il pomodorino. Il pomodorino cammina con aria svagata e allora papà pomodoro si arrabbia, va da lui, lo schiaccia e dice: fai il concentrato.
Posso dire che in passato hai fatto citazioni migliori?
Puoi dirlo.
Però è anche tratto da un film che è un autentico capolavoro.
È una barzelletta raccontata da Uma Thurman in Pulp Fiction. Una citazione che ci consente di introdurre il tema di questa prima puntata della quarta stagione di DOI. Parleremo del pomodoro.
Sì, racconteremo la sua incredibile storia, perché prima di essere amato e di diventare l'ingrediente principe della cucina italiana è stato bistrattato, osteggiato, temuto, insomma ha fatto paura.
E allora sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Allora Alberto, a noi italiani viene da dare per scontato che nel nostro paese il pomodoro sia sempre esistito, ma naturalmente non è così.
No, assolutamente, partiamo dalle basi. Il pomodoro arriva dall'America, quindi è successivo all'impresa di Colombo, l'arrivo in Europa, e arriva dal Sud America centrale fondamentalmente. È Cortés, il conquistatore che appunto abbatte l'impero azteco.
1520 circa.
Esatto, e immediatamente porta le piantine dall'America, dal Messico, da quello che oggi il Messico, all'Europa, alla Spagna.
Gli spagnoli lo ribattezzarono tomate.
Sì, utilizzando fondamentalmente, o storpiando per meglio dire, la parola che utilizzavano gli aztechi esattamente, che era tomatl, che in maniera generica indica i frutti succosi, quelli ricchi di acqua.
Come tutti i migranti della storia, anche il pomodoro fece un'enorme fatica a farsi accettare in Europa, suscitando diffidenze e paure.
Assolutamente così, in Italia in particolare. Fra l'altro noi abbiamo anche la data dell'ingresso del pomodoro in Italia, la data precisa che è il 31 ottobre del 1548, quando viene presentato alla corte medicea, quindi a Firenze, a Cosimo I de' Medici. E ovviamente viene fatta una presentazione come una curiosità botanica, tant'è vero che appunto i cronisti che raccontano di questo episodio citano esattamente il fatto che quando viene aperto il cesto nel quale sono contenuti i pomodori, il cesto fu aperto ed essi mirarono l'un l'altro con volto assai pensoso.
A cosa erano dovuti questi volti pensosi di Cosimo e di tutti gli altri che erano presenti? Stavano forse già ragionando il nobile fiorentino e i suoi a quanti utilizzi gastronomici avrebbe potuto avere il pomodoro?
Assolutamente no, perché non si mangiò il pomodoro quel giorno, non si mangiò il pomodoro il giorno successivo, l'anno successivo, i 10 anni successivi, i 100 anni successivi, non si mangiò il pomodoro, perché appunto il pomodoro continuava a essere semplicemente una curiosità botanica. Bisognava attendere molto prima che qualcuno cominci a pensare di poter mangiare il pomodoro.
A lungo il pomodoro fu considerato dunque esclusivamente una pianta decorativa e anticamente i suoi frutti erano di colore giallo, da cui proviene nella nostra lingua il lusinghiero paragone con l'oro. Solo nel tempo gli incroci resero la verdura, anzi sarebbe un frutto ma noi diciamo che è una verdura, la resero di colore rosso.
Sì, verso la fine del Cinquecento cominciano ad apparire qualche testimonianza, qualche botanico che ventilava l'ipotesi di poterlo mangiare, però appunto sempre con una considerazione estremamente negativa. Da questo punto di vista quello che fa un po' la differenza, ma poi in realtà non cambierà molto la storia, è questo missionario francescano spagnolo Bernardino de Sahagún, che dice: ma guardate che gli aztechi lo mangiano ed è anche buono. Però il problema di Bernardino di Sahagún è che viene considerato un po' troppo amico degli aztechi. Lui a un certo punto mette anche in discussione la politica spagnola in America. E dice,
un po' come Kevin Costner in Balla coi lupi,
è troppo amico. E quindi finisce paradossalmente questo suo primo endorsement nei confronti del pomodoro per essere controproducente, perché nell'opinione pubblica, soprattutto nel potere politico, tutto quello che veniva sostenuto da Bernardino veniva osteggiato dalla politica. Era troppo amico, diciamo, dei popoli precolombiani, e questo rendeva assolutamente non rilevante, anzi addirittura negativo, la sua testimonianza.
Addirittura, Alberto, le opere di Bernardino rischiarono di andare distrutte.
No, le opere di Bernardino furono distrutte per ordine del re di Spagna, Filippo II, che era una persona poco incline al compromesso, diciamo così. Però per fortuna lo stesso Bernardino riuscì a salvare una copia delle sue opere, che vennero poi ripubblicate nel XIX secolo in un contesto completamente diverso.
C'è da dire, Alberto, che all'epoca non si capiva bene quale fosse il momento e il modo migliore per mangiare il pomodoro.
Sì, perché in effetti verdi non sono commestibili, maturi marciscono in fretta e quindi anche lì non diventano più commestibili da questo punto di vista. Durante la cottura si squagliano molto facilmente, quindi anche la cucina, anche la gastronomia alta, in qualche modo non sapeva come trattare questo frutto, e quindi anche questo ha rallentato il suo ingresso nella cucina europea.
E a proposito di gastronomia alta, i ricchi dell'epoca erano attratti da altre novità provenienti dall'America, dal Nuovo Mondo.
Ah sì, sì, assolutamente. Prodotti come il peperone, il peperoncino, lo stesso tacchino, sono tutti prodotti che entrano molto facilmente, la zucca, che entrano facilmente nella cucina alta, ovviamente. I poveri, come al solito, devono mangiare quello che trovano.
C'era un ulteriore problema: le foglie della pianta del pomodoro erano tossiche.
Eh sì, perché in effetti questo è un elemento, come dire, reale. Era una constatazione che veniva fatta, anche qui si andava per analogia secondo il metodo galenico, ma effettivamente le foglie sono tossiche, e quindi si è andati per estensione attribuendo una tossicità anche al frutto, cosa che invece non è assolutamente vera. Però anche questo è un altro elemento che ha rallentato l'ingresso del pomodoro nella nostra gastronomia.
Dunque possiamo dire che per tutto il XVI secolo l'apprezzamento per il pomodoro fu limitato ai giardini botanici. Inoltre, quando il povero ortaggio arrivò in Francia, Inghilterra e nei Paesi Bassi, il giudizio, se possibile, non migliorò.
No, anzi, peggiorò, e peggiorò anche in maniera significativa. Ci sono tutta una serie di medici fiamminghi inglesi che appunto non danno spazio a possibili interpretazioni. Parlano di pomodoro come freddo, fetido, come dire, putrescente,
rancido, maleodorante.
Sì, usano tutti gli aggettivi peggiori che potessero trovare, attribuendoli ovviamente tutti a questo povero frutto, che invece è buonissimo. Io continuo. Questo deve essere un po' il leitmotiv di questa puntata.
Questo non lo mettiamo in discussione. Lo metteva in discussione invece un grande medico padovano, da considerarsi di fatto il primo nutrizionista della storia, Giovanni Domenico Sala, che nel 1628 dice davvero peste e corna, sì, del pomodoro.
Sì, fra l'altro lo dice in un'opera fondamentale che è De Alimentis, che è la prima opera di scienza della nutrizione, quindi davvero un elemento importante anche dal punto di vista culturale, e fa un paragone che ci mette sull'avviso, perché dice che in pratica quelli che mangiano il pomodoro sono anche persone che mangiano cose strane e orribili come grilli, locuste e ragni, e solo poche persone molto coraggiose possono avvicinarsi a questo tipo di cibi. Quindi il pomodoro come i grilli e le locuste.
Un tema d'attualità, esatto. Tutto sommato. È giusto dire però che all'epoca, stiamo parlando dunque del 600, i pomodori nel loro gusto non si avvicinavano alla bontà delle varietà attuali, che hanno guadagnato dolcezza e perso acidità solo a seguito degli incroci.
Sì, questo è di fondamentale importanza. Il pomodoro si è evoluto, e fra l'altro si sta ancora evolvendo, perché gli incroci stanno continuando ad andare avanti, quindi diciamo che la qualità del prodotto sta aumentando anche negli ultimi anni. Però insomma, nel 500 e nel 600 era sicuramente di scarsa qualità, da sempre secondo i nostri standard, ma anche secondo gli standard della gastronomia di quel periodo. Tant'è vero che il primo cuoco che dà una ricetta, che è Francisco Hernández, la prende fondamentalmente dagli aztechi e crea questo sugo.
Un intinctus.
Un intinctus, esatto. Però appunto lo lavora parecchio per poterlo rendere accettabile per il gusto del periodo, mettendoci anche il peperoncino. Ed è una salsa che in qualche modo serve per insaporire il pesce e la carne.
Gli stessi aztechi la insaporivano col peperoncino, la rendevano piccante e la usavano come condimento per i loro piatti di pesce e di carne, e la utilizzavano anche in altre occasioni.
Sì, forse anche la carne umana, perché sappiamo che gli Aztechi usavano anche mangiare la carne dei nemici sconfitti
in combattimento. Hernandez, che hai appena citato, scrive della salsa di pomodoro nel 1628 e diventa facile capire a questo punto perché la salsa di pomodoro che entra nei libri di cucina europei del XVII secolo è spesso chiamata
salsa spagnola, ovviamente, e perché in effetti sono gli spagnoli che introducono il pomodoro nella cucina europea. Ovviamente loro sono facilitati dall'assidua frequentazione dei popoli, appunto, che vivevano in America, che già conoscevano e già utilizzavano il pomodoro, e il primo in Italia che parla di questa ricetta, di questa salsa, è Antonio Latini, in questo libro importante. Siamo già alla fine del XVII secolo, a questo punto siamo nel 1692, Lo scalco alla moderna, dove appunto presenta per la prima volta la ricetta di questa salsa e la chiama esattamente salsa spagnola.
Lui lavorava a Napoli.
In realtà lui è marchigiano, c'è tutta una sua storia abbastanza complicata, ma gran parte della sua carriera professionale come cuoco la svolge a Napoli, quindi è considerato, insomma, anche nella trattatistica moderna a tutti gli effetti napoletano. Lui approdò a Napoli alla corte di Esteban Carrillo y Salcedo, grande di Spagna e reggente del vicereame di Napoli, quindi uno organico al potere spagnolo e quindi molto vicino a questa cultura.
Viene da pensare questo: sarebbe bello poter dire che la base della cucina italiana, il pomodoro, la salsa di pomodoro, è stata inventata in Italia e magari proprio a Napoli,
ma non possiamo dirlo, anche perché quei primi cuochi come Latini in realtà non erano impegnati nella costruzione del mito, raccontavano quello che vedevano. Era una ricetta che era arrivata dalla Spagna e quindi ovviamente la chiamavano salsa spagnola, non potevano chiamarla in altro modo.
Latini la chiama salsa di pomodoro alla spagnola e la definisce molto gustosa per bollito o per altro. Un centinaio d'anni dopo, nel 1773, è un altro cuoco napoletano a utilizzare la salsa di pomodoro e a parlarne.
Sì, in questo caso è Vincenzo Corrado nel Cuoco Galante, che è un'altra opera fondamentale nella storia della gastronomia italiana, e appunto lui ancora una volta presenta la salsa di pomidoro. In questo caso cambiano qualche vocale qua e là, però lui la immagina per bollire il sugo di castrato e da servire insieme al castrato stesso. Insomma, una salsa d'accompagnamento evidentemente molto ricca e molto succosa.
E allora, professore, io ti chiedo, la storia finisce qui? Possiamo dire che da questo momento, fine del 1700, la salsa di pomodoro entrò a tutti gli effetti a far parte dell'alimentazione degli italiani, diventando una preparazione di massa?
No, non possiamo dirlo assolutamente, perché, come abbiamo forse anche già ripetuto, quando una ricetta entra in un libro di gastronomia, di cucina, pensata soprattutto per i ricchi, questo non vuol dire che il popolo si nutrisse con quelle stesse ricette, anzi molto spesso si nutriva con tutt'altro. E quindi la storia del pomodoro, prima di entrare nella cucina popolare italiana, ci impiegherà ancora parecchio tempo.
E bisogna andare dall'altra parte del mondo per affrontare la seconda parte di questa storia, molto importante e non molto raccontata.
Sì, ovviamente qui bisogna andare negli Stati Uniti, le cose cambiano e c'entra molto l'industrializzazione, ma adesso cerchiamo di mettere ordine a tutto questo racconto. Però sarebbe interessante anche dire che nemmeno negli Stati Uniti il pomodoro ha avuto vita facile.
Negli Stati Uniti la situazione era la seguente: a nord-est si riteneva che i pomodori fossero tossici anche a causa del verme del pomodoro, un bruco che si nutre di frutta e fogliame e che si pensava trasmettesse il proprio veleno sui prodotti su cui si trovava a strisciare. Meno schifiltosi erano al sud, dove già dalla metà del Settecento il pomodoro si poteva trovare un po' su tutto il territorio, e a quanto pare lo stesso Thomas Jefferson iniziò a coltivarli e a mangiarli in Virginia nei primi anni del 1800.
Probabilmente il quadro è questo, non so cosa facesse Jefferson sinceramente. E le cose cambiano negli anni 30 dell'Ottocento, quando scoppia quella che viene chiamata la tomatomania. E ovviamente qui entra in gioco un fattore assolutamente inaspettato, che è il colera, e che non c'entra niente col pomodoro in realtà, però appunto scoppia questa epidemia, la prima epidemia di colera in Europa nel 1830-31. L'anno dopo si trovano i primi casi anche negli Stati Uniti, quindi comincia a diventare un po' una fobia, e un medico americano, John Cook Bennett, comincia a dire che effettivamente il pomodoro potrebbe avere doti curative, addirittura preventive nei confronti del colera. E allora scoppia appunto questa mania per cui la gente comincia a consumare pomodoro per prevenire o curarsi dal colera, ovviamente con scarsissimi risultati, però comunque questo aumenta in maniera molto forte il consumo di questo frutto.
E aumenta anche il modo di utilizzarlo, dalle salse agli stufati, dalle torte alle marmellate. Ma non è tutto, perché alle ricette fece addirittura seguito un utilizzo di miracolose pillole di pomodoro.
Eh sì, perché ormai si era introdotto il concetto per cui il pomodoro avesse doti curative e quindi vengono inventate le pillole di pomodoro da questi due medici americani che si contendono questo brevetto, e però hanno grandissimo successo anche perché a queste pillole vengono attribuite delle virtù, delle capacità curative veramente incredibili.
E te le leggo perché i manifesti dell'epoca, che ancora si possono trovare, dicono che queste pillole permettevano di curare scrofolosi, dispepsia, febbre biliare, itterizia, calcoli, reumatismi, tosse, raffreddori, influenza, catarro, disturbi nervosi, acidità di stomaco, ogni sorta di rigonfiamenti ghiandolari, stitichezza, coliche, emicranie, malattie contagiose, epidemie, mal di testa e scorbuto.
Non so cosa sia rimasto fuori da queste elenco. Praticamente tutte le malattie potrebbero essere curate col pomodoro. Ovviamente qui è chiaro che era tutto falso, il pomodoro fa bene ma non fa bene.
Tra l'altro si scoprì che non c'era nemmeno pomodoro in quelle pillole, si rivelarono anche truffatori.
Erano assolutamente truffatori, quindi Archibald Miles e Guy Phelps, che sono i due medici che sono, si contendono questa invenzione, hanno molto successo. Però poi arriva la grande storia, diciamo, l'economia quella pesante. Nel 1837 scoppia il grande panico economico negli Stati Uniti.
Il panico del 37.
Esatto.
Nel 1837, spiega che cosa è successo.
Sì, è stata sostanzialmente una grande crisi finanziaria dovuta alle politiche deflazionistiche del governo federale americano, che ha provocato 5 anni di grande depressione economica, fallimenti di banche, quindi distruzione anche del risparmio nazionale, e a quel punto, diciamo, beni voluttuari come le false pillole curative non erano più interessanti e sparirono velocemente dal mercato.
L'America però in quegli anni stava mutando, trasformandosi da società agraria in potenza industriale, ed è in tale contesto che prese avvio l'aspetto più significativo della storia del pomodoro negli Stati Uniti, con i successivi fondamentali riflessi sulla cucina italiana. Sto parlando dell'industrializzazione.
Sì, però bisogna andare con ordine perché qui la cosa è un po' complicata. Fra l'altro parte in Europa, va in America, torna in Europa, quindi bisogna fare un po' di ordine. Allora, tutto comincia con Napoleone Bonaparte, che essendo un capo di un grande esercito aveva bisogno di, diciamo, conservazione alimentare molto efficiente, e quindi ha lanciato questo grande concorso nazionale per appunto creare le condizioni per conservare più facilmente i cibi. A vincere questo concorso è il cuoco parigino Nicolas Appert.
Siamo nel 1810.
Fra l'altro vince ovviamente 12.000 franchi di premio per questa invenzione, che è appunto l'appertizzazione, il sottovuoto fatto col calore, e la sterilizzazione ovviamente.
Insomma, dunque la conservazione ermetica dei cibi in bottiglie di vetro.
Esatto, ma la questione interessante è che Nicolas Appert aveva la possibilità di scegliere o il brevetto o il premio. Si porta a casa il premio e quindi la sua invenzione dal giorno dopo diventa di uso comune. Nessuno può richiedere assolutamente il brevetto. E questo fa in modo che questa invenzione così importante anche per il futuro dell'industria conserviera sia immediatamente disponibile per tutti.
Tra l'altro nello stesso anno l'inglese Peter Durand aveva sostituito le fragili bottiglie con lattine cilindriche di alluminio.
Sì, ovviamente le lattine di alluminio erano molto più resistenti, però mancava ancora un tassello importante. Serviva l'apriscatole, perché altrimenti nessuno poteva prendere il contenuto. E quindi bisognava aspettare ancora un po' di tempo, 1855, quando Robert Yates negli Stati Uniti brevetta finalmente l'apriscatole, e questo è di fondamentale importanza. Però ancora una volta bisognerà attendere ancora qualche anno, soprattutto un contesto completamente diverso, che è quello della guerra civile americana, la guerra di secessione. E a quel punto, nel 1861-1865, la possibilità di avere derrate alimentari facilmente conservabili, facilmente trasportabili, diventa dal punto di vista strategico di fondamentale importanza, e quindi questo dà un impulso fortissimo all'industria conserviera degli Stati Uniti.
Tra l'altro l'apriscatole ci impiegò ancora un po' ad arrivare nelle case degli americani, perché quell'apriscatole utilizzato dall'esercito, aveva il manico ricurvo e la lama a baionetta, era un'arma letale sostanzialmente.
Sì, assolutamente, tant'è vero che i droghieri molto spesso vendevano le latte già aperte, appunto per evitare che le casalinghe si tagliassero con questi oggetti pericolosi. In ogni caso, quello che rimane è che i soldati, anche quelli confederati, avevano ormai assunto l'abitudine di consumare cibi in scatola, in particolare il pomodoro, e quindi in qualche modo, una volta finita la guerra, continuarono a consumarlo, a richiedere questo tipo di prodotti.
La guerra, in sostanza, fu determinante sia per il pomodoro che per l'industria dell'inscatolamento, che pur avendo preso avvio sul finire degli anni 20 dell'Ottocento, non era ancora sbocciata.
Sì, nel 1870, quindi qualche anno dopo la fine della guerra civile, la produzione di pomodoro in scatola superava di 6 volte quella del 1861, quindi prima della guerra. E poi in qualche modo ci furono delle innovazioni anche successive: il bollitore a vapore, il saldatore automatico per i coperchi, l'etichettatore, erano tutti elementi che avevano in qualche modo aumentato la produttività di questa industria. Il risultato finale fu che l'industria del pomodoro in scatola in qualche modo anticipò la grande invenzione di Henry Ford della catena di montaggio, fu la prima industria in qualche modo a meccanizzarsi completamente durante il ciclo produttivo.
Nel 1900, sul territorio statunitense, il numero complessivo di aziende dell'inscatolamento dei pomodori e di altri prodotti, che nel 1870 non superava il centinaio, era arrivato a circa 800.
L'industria a tutti gli effetti fece un ulteriore balzo in avanti in quegli anni, nel 1897, quando venne lanciato sul mercato americano la zuppa di pomodoro condensato di Campbell.
Stiamo parlando della lattina di tomato soup, resa iconica molti anni più tardi, nel 1962, dalla celeberrima opera d'arte di Andy Warhol. E questa lattina costituì una vera rivoluzione gastronomica, rappresentando di fatto il primo esempio di grandissimo successo di quello che potremmo chiamare cibo pronto.
Il cibo pronto è davvero una rivoluzione che cambia le abitudini alimentari degli americani e cambia la società americana nel suo complesso, perché in fin dei conti facilita l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, liberandole anche da un grande impegno per la preparazione dei cibi, e quindi permette di mettere a tavola molte più persone con minor dispendio di energie, con molta più facilità e risparmio di tempo. Ovviamente questo ci dimostra anche come prodotti come gli spaghetti e la pizza in qualche modo si arricchiscano e diventino fondamentali e assumano le caratteristiche che hanno oggi solo negli Stati Uniti grazie appunto alla disponibilità di pomodoro in salsa.
E questo ci dimostra, per così dire, come il pomodoro sia 2 volte americano.
Sì, Daniele, a scanso di equivoci bisogna dirlo, il pomodoro ovviamente in Italia c'era, però matura in un mese solo, che grosso modo è agosto. Per conservarlo, per lavorarlo, serviva l'industria, l'abbiamo vista in America. In Italia in quel momento non c'è ancora niente di paragonabile a quello che c'è già negli Stati Uniti. Si faceva anche un modo molto artigianale per allungarne la vita, la famosa conserva nera, che significava appunto fare una salsa, liberarla, strizzarla per togliere le bucce e i semi, poi veniva stesa in uno strato sottile su delle assi di legno e poi veniva, una volta portata allo stato gelatinoso, veniva messa
ridotta in panetti.
Sì, fondamentalmente nella carta oleata e veniva conservata. Era anche di scarsa qualità e anche di scarsa sicurezza, perché mentre veniva stesa ovviamente mosche, insetti si depositavano, quindi insomma diciamo che non era una cosa particolarmente allettante, però serviva per insaporire quelle povere zuppe che usavano gli italiani.
Era quasi più simile a un dado rispetto a una vera e propria conserva.
Sì, un dado non particolarmente ricco, però sì, poteva essere considerato un dado.
Alberto, qualcuno potrebbe far notare che però non solo in America ma anche in Italia esisteva un'importante industria conserviera, la Cirio, fondata nel 1856 a Torino e poi ampliatasi con l'apertura di alcuni stabilimenti nel Mezzogiorno.
Questo è sicuramente vero, questo è un dato storico, però bisogna fare attenzione alle quantità, perché in realtà noi sappiamo quanto lavorava. Noi abbiamo il dato nel 1880 di quanto aveva prodotto la Cirio in quell'anno. Erano 10.000 quintali complessivi di conserve che comprendevano non solo il pomodoro ma anche piselli, funghi, asparagi, carciofi, pesche e pere.
Ecco, 10.000 quintali significa 1 milione di chili in un anno a fronte di una popolazione italiana di quasi 30 milioni di abitanti. Questo significa che in media ogni italiano consumava in quell'anno 30 grammi di conserve.
Esatto, quindi insomma diciamo assolutamente un quota marginale. Poi come sempre Trilussa ci dice che se uno mangia 2 polli e uno le mangia neanche uno, poi uno a testa.
Quindi insomma, queste... i ricchi le conserve le mangiavano, i poveri non sapevano nemmeno cosa fossero.
Tornavano alla conserva nera di scarsa qualità. Ecco, bisognerà attendere ovviamente gli anni 20, quando cambieranno, quando ovviamente l'industrializzazione prenderà piede anche in Italia, anche nel settore agroalimentare, e quindi il cirio si espanderà e comincerà invece ad avere dimensioni industriali di una certa rilevanza, ma soprattutto verrà aperta la stazione sperimentale a Parma, delle conserve di Parma, che ovviamente aprirà la strada verso una grande specializzazione anche agricola da questo punto di vista.
Giusto per dare un'idea delle dimensioni attuali, basti sapere che i chili di pomodori destinati all'industria raccolti in Italia sono oggi 5,6 miliardi all'anno. Nel nostro paese gli ettari coltivati a pomodoro da salsa sono 70.000, la zona più coinvolta è l'Emilia-Romagna con 26.000 ettari, oltre la metà tra Piacenza e Parma, seguita dalla Puglia con 18.000 ettari, concentrati per l'84% a Foggia. La filiera comprende 7.000 imprese agricole, 100 trasformatori, 10.000 addetti e un fatturato di 4,4 miliardi di euro.
Una bella differenza rispetto ai 30 grammi a testa del 1880.
Come sempre citiamo un paio di libri per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata.
Comincio io, I 10 pomodori che hanno cambiato il mondo di William Alexander, Aboca Edizioni.
Io invece, Alberto, cito il nostro nuovo libro, in uscita per Mondadori ad aprile, La cucina italiana non esiste, in cui parliamo anche del pomodoro. Siamo in chiusura, vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok.
Ma Daniele, non diciamo che siamo anche in video su YouTube?
Certo, ci sto arrivando. Vi ricordiamo che siamo anche in video su YouTube con il nuovissimo Il Menù di DOI, 10 minuti circa in cui parliamo di singoli piatti della tradizione o presunta tale italiana.
Sì, l'antipasto, gli spaghetti al pomodoro, la cotoletta,
i tortellini, il tiramisù, la polenta, il vino e anche tanto altro. Il Menù di DOI su YouTube al canale One Podcast.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.